Una buona giornata a tutte e tutti da Brunetto Salvarani, dalla sede RAI di Bologna, per questa nuova puntata di Uomini e Profeti del 24 ottobre, per le storie di cui ci occupiamo al sabato. Mentre si sta chiudendo il Sinodo dei Vescovi, di cui torneremo ad occuparci sabato prossimo, torniamo al primo settembre scorso, alla tragedia di Aylan Kurdi, il bimbo trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, che diventerà il simbolo del sogno spezzato di tanti profughi. È un curdo, sarà sepolto a Kobane, città simbolo della resistenza curda anti-Daesh contro il califfato, e il padre, il giorno dei suoi funerali, ci terrà a ricordare che il vero nome del bambino era Alan, in lingua curda significa portabandiera. E allora domandiamoci: chi è il portabandiera? Colui che apre in corteo, colui che davanti a chi lo segue, un corteo di atleti, a un'olimpiade, di un esercito, di uomini in battaglia, colui che incarna, che è degno di rappresentare ideali, valori, sogni di un popolo, in una parola l'identità di un popolo. Ma Alan è portabandiera di un sogno spezzato da sempre, di un'identità spezzata da sempre, come da sempre è spezzata l'identità curda. Infatti oggi ci occupiamo della travagliata vicenda del Kurdistan, l'abbiamo chiamato il paese che non c'è, un'identità nazionale continuamente negata, e noi vogliamo cercare di capire le ragioni di questa negazione. Uomini e Profeti se n'è già occupata con una bella puntata di Benedetta Caldarulo l'anno scorso, dando voce soprattutto ai rifugiati in Italia. Noi invece cercheremo di collocare la questione curda all'interno dello scacchiere medio orientale, nella sua storia, nella sua geografia, come realtà multireligiosa. E lo faremo con tre ospiti che ringraziamo sin d'ora, con Massimiliano Trentin, che è docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna, che è qui con noi negli studi. Buongiorno a tutti. Trentin. Con Evi Dilara, che è una profuga curda turca attualmente residente a Roma, che è poetessa ed è tante altre cose, come cercheremo di vedere, collegata con noi da Roma. Buongiorno Evi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. E con Giuseppe Morotti, che è stato piccolo fratello di Gesù per 10 anni in alcune città curde in Iran, che è collegato da Bolzano. Buongiorno Morotti.
Buongiorno a tutti.
Benissimo, ci siamo, e allora partiamo e vediamo un po' se riusciamo a fornire un po' le coordinate di una realtà che è estremamente complessa. E partiamo appunto con Massimiliano Trentin, a cui vorrei chiedere un inquadramento storico, naturalmente breve: come si può collocare la questione curda, questo continuo alternarsi di tragedie e di speranze?
I curdi sono, forse innanzitutto è utile capire un attimo chi sono, sì, a grandi, sì, linee. I curdi sono una popolazione del Medio Oriente, della zona nord del Medio Oriente, una popolazione che a seguito della fine dell'impero ottomano con la prima guerra mondiale si è trovato ad essere senza Stato. Cioè, una di quelle grandi popolazioni, grandi comunità che nel tempo hanno sviluppato un senso di appartenenza nazionale, a cui però non è corrisposta fino ad oggi una istituzione politica che prende la forma di Stato.
Quindi
nazionale.
Da questo punto di vista possiamo dire che i curdi sono apparentati a tutta un'altra serie di popolazioni che nel quadro dello sbriciolamento dell'impero ottomano non trovarono soddisfazione per le aspirazioni indipendentiste.
Assolutamente. Solitamente si dice che in Medio Oriente due sono le grandi popolazioni che sono diventate anche nazioni, in senso proprio di appartenenza, di senso di appartenenza, che non hanno trovato un riconoscimento nella forma della statualità, che sono appunto i palestinesi e i curdi. E questo sono due degli esempi, dei più macro esempi del anche a un certo punto del deficit dei problemi che la seconda guerra mondiale ha portato con sé e di cui ancora oggi ne vediamo le conseguenze.
In particolare ci sono due nomi che tornano costantemente nelle storie del Kurdistan, quello di Sèvres e quello di Losanna, cioè la speranza e la delusione, potremmo dire.
Infatti, perché durante la Seconda Guerra Mondiale vi erano diversi piani di spartizione di quello che sarebbe stata di quelli che erano i territori dell'Impero Ottomano, che sarebbero stati divisi in seguito. C'erano dei piani che prevedevano anche la costituzione di uno Stato curdo e dei piani che vennero negoziati nei trattati di pace alla fine della Prima Guerra Mondiale, tra cui quello di Sèvres del 1920, che doveva occuparsi dell'ex Impero Ottomano. Venne prevista la costituzione di uno Stato curdo da parte soprattutto delle cancellerie occidentali, ma europee. Il problema è che questo territorio, quello Stato curdo, sarebbe stato parte del futuro Stato della Turchia. E di conseguenza, quando Mustafa Kemal, poi detto Ataturk. Prese le armi contro le potenze europee che occupavano l'Anatolia, fino a giungere alla guerra di liberazione, di indipendenza nazionale, negò il trattato di Sèvres, lo rinegoziò e gli occidentali furono costretti ad accettare il fatto compiuto e con il trattato di Losanna del 23.
E quindi possiamo dire che i curdi da allora sono vittime del nazionalismo turco, del revanchismo. È corretto dire questo?
È corretto dirlo nel caso della Turchia, perché il nazionalismo turco si basava appunto essenzialmente sulla preminenza dell'identità linguistica turca all'interno dell'altopiano anatolico. E a questo si unì nel tempo, anche qua frutto dei tempi, dell'epoca, la costruzione di uno Stato molto centralizzato, uno Stato fortemente centralizzato, che chiaramente dava poche autonomie alle diverse realtà locali, regionali, provinciali, insomma a diversi livelli. Ovviamente che ne facevano le spese erano soprattutto le popolazioni che abitavano, tra cui anche i curdi.
Lei parlava della questione linguistica, appunto per capire ancora meglio di cosa stiamo parlando. Esiste una lingua curda, quindi, o esistono più lingue?
Esiste una lingua curda, che fa parte delle lingue indo-persiane, che quindi a loro volta fanno parte della grande famiglia delle lingue indo-europee, che poi si dividono in diversi dialetti. Quindi una base comune che poi si dividono in diversi dialetti. I più grandi, i più diffusi, i più famosi sono il Kurmanji nella zona della Turchia, in parte della Siria e in parte dell'Iraq, e poi invece il Sorani, che è più diffuso nella parte del Kurdistan iracheno più orientale e nel Kurdistan iraniano.
Ecco, lei ha citato già alcuni stati moderni, attuali. In quanti stati è suddiviso il Kurdistan oggi?
Almeno in quattro stati, che sono una larga parte dei curdi, la popolazione curda abita in Turchia, la maggior parte, nella parte orientale della Turchia, poi il cosiddetto Kurdistan del nord o Kurdistan turco, poi c'è in una parte in Siria che rappresenta il Kurdistan siriano oppure Kurdistan occidentale. il secondo grande gruppo abita nell'Iraq, nell'Iraq del nord, che quindi Kurdistan iracheno o Kurdistan del sud.
Possiamo dire che è quello che è oggi un po' più autonomo rispetto agli altri, questo iracheno. Adesso non voglio anticipare, ma intanto per collocare oggi è la forma più realizzata di una certa autonomia.
Sì, decisamente, e in particolare dal 1991, quando a seguito della seconda guerra del Golfo parte dei territori iracheni erano sfuggiti al controllo di Baghdad, al controllo di Saddam Hussein, e a seguito di una serie di concomitanze, insomma, di fattori, venne creata questa zona indipendente denominata, insomma, che corrispondeva più o meno al Kurdistan iracheno, in cui i curdi poterono effettivamente esercitare le proprie forme di governo, le proprie forme di controllo e di esercizio del governo nei propri territori.
Ecco, altri elementi conoscitivi. Sul piano economico, credo che questo sia una delle chiavi importanti per capire il ruolo strategico di questa zona.
Due sono le grandi risorse di questo territorio a cavallo fra quattro stati. Anzitutto, per quanto riguarda la Turchia, ma anche la Siria e l'Iraq, abbiamo l'acqua. L'acqua. Nelle zone in cui vi sono le grandi comunità curde nasce, per esempio, il Tigri. E il Tigri, certo. E poi anche l'Eufrate,
mitico, insomma, mitico fiume simbolico,
esattamente,
cioè, non solo.
Simbolico, ma anche estremamente molto importante dal punto di vista proprio reale, materiale. E poi sono tutte zone di montagna tendenzialmente, ecco. E di conseguenza da lì nascono molti dei grandi fiumi principali o secondari che poi irrigano le grandi pianure della regione.
Quindi le risorse idriche, che sono sicuramente un punto di riferimento importante. Molte guerre oggi di fatto si combattono a causa dell'acqua.
Sì, l'acqua è uno strumento di conflitto.
E l'altro grande elemento ovviamente è il petrolio.
Soprattutto nella zona dell'Iraq, come anche della Siria, ma in Iraq in particolare, abbiamo la famosa contesa riguardante la città di Kirkuk, che giace sopra uno dei grandi e più storici giacimenti di petrolio di tutto l'Iraq, di tutta la Mesopotamia e di tutto anche il Medio Oriente. È recente, infatti, la presa di controllo la totalità della città di Kirkuk da parte dei combattenti curdo iracheni, i famosi Peshmerga, la decisione da parte delle autorità del governo regionale curdo iracheno di vendere e di trasportare in Turchia petrolio di Kirkuk senza necessariamente aspettare la decisione, l'autorizzazione da parte del governo di Baghdad.
Un altro elemento conoscitivo è quello delle cifre, dei numeri, perché ho visto che sia per quanto riguarda la superficie ipotizzata diciamo del grande Kurdistan, che comprende tutti i vari Kurdistan locali, sia per quanto riguarda gli abitanti, le cifre sono un po' ballerine. Gioco forza, credo.
Sono difficili da individuare, sì, con precisione, perché chiaramente i censimenti di popolazioni, di comunità che non sono riconosciute in quanto tali, in quanto curde, diciamo, sono abbastanza problematiche. Tendenzialmente, in maniera un po' così cauta, potremmo dire che sono intorno ai 40 milioni di persone.
Sì.
40 milioni di persone divisi essenzialmente una grossa parte in Turchia, la seconda grande comunità la troviamo in Iraq, la terza in Iran e la quarta in Siria. Ma bisogna tenere presente che un altro aspetto molto importante è la diaspora curda. La diaspora curda è presente in grandi comunità in Turchia, è presente anche in Francia, dove il famoso centro
in
culturale.
Germania.
In Germania.
Era in Germania,
infatti, scusate, un lapsus non a caso,
non casuale per la quantità di presenze turche in Germania.
Molti degli immigrati turchi in Germania sono di origine curda. Solo che vengono registrati in quanto cittadini turchi, perché innanzitutto sono formalmente cittadini turchi.
Certo.
Poi ne abbiamo in Francia, abbiamo anche in Italia, ne abbiamo anche in Nord America. Essenzialmente un po' nelle grandi territori di immigrazione delle popolazioni medio orientali ci sono anche i curdi.
Allora, mi fermo un momento perché vorrei coinvolgere anche i nostri due altri ospiti collegati per telefono. Abbiamo parlato finora con Massimiliano Trentini, abbiamo provato a fornire le coordinate della questione curda. Io chiedo a Evi Di Lara, che come dicevo prima è tante cose, in realtà si fa fatica a definirla, ma insomma noi sottolineiamo la dimensione di poetessa, però è musicista, è direttrice artistica del Festival del Cinema Curdo, fotografa, adesso lei mi dice se è tutto corretto, tra l'altro una voce non nuova ai microfoni di Radio 3, ricordo la sua presenza a Tutti Stranieri il 10 dicembre scorso nella giornata dei diritti umani. È corretta questa presentazione, Evi Di Lara?
Sì, sì, per me è importante, diciamo, partecipare alla vostra trasmissione, i titoli non sono molto importanti.
Va bene, ma serve per collocarla per i radioascoltatori. Io le chiedo una cosa, se questa descrizione che abbiamo fornito sinora la condivide, vuole puntualizzare.
Volevo fare qualche precisione.
Prego.
Perché infatti ci sono stati, ecco, prima di tutto bisogna ricordare che i curdi sono il popolo autoctona della alta Mesopotamia. Non solo prende, no, come avete descritto, anche la divisione del Kurdistan tra quattro stati, non solo prende la parte turca, purtroppo potrei dire questa cosa, la maledizione dei curdi è stata la sua ricchezza. La sua ricchezza del suo territorio.
Sì, questo mi pare che l'abbiamo sottolineato.
Sì, certo, avete sottolineato il petrolio e l'acqua. La popolazione, diciamo, dopo grande parte che ci sono i curdi turchi, ecco, il professore ha decifrato 40 milioni di persone, la seconda grande popolazione vive in Iran, la terza in Iraq e la quarta in Siria. Ovviamente c'è stato il motivo che, diciamo, i curdi sono stati divisi, non è soltanto che è stato il trattato di dopo il trattato di Sèvres. In realtà prima del trattato di Losanna ai curdi è stato promesso sia in Turchia sia anche dalla parte degli occidentali, sia da parte del Kemal Atatürk, noi vi riconosceremo al Parlamento turco la vostra presenza, i vostri seggi, e dopodiché la regione del Kurdistan potrebbe essere come nel periodo degli ottomani, che era conosciuta come territorio del Kurdistan, che avevano erano i piccoli clan, beg, aga, avevano i loro riconoscimenti, loro guidavano i loro territori. Atatürk, in una concezione moderna, diceva che voleva riconoscere la stessa cosa. Però cosa è successo? Non è avvenuto. Nel 1923, con il trattato di Losanna, con la divisione del Kurdistan tra quattro stati, purtroppo ognuno di questi stati che hanno diviso, che tra di loro è stato diviso, hanno applicato una politica di annientamento verso il popolo curdo. Il popolo curdo, che ha quattro dialetti, ecco, di cui il professore ha detto il principale della sua lingua, il principale
Di Lara, mi permetto una cosa. Quando lei parla di annientamento, per precisare meglio, lei parla di un annientamento fisico della popolazione, culturale? L'uno e l'altro, l'uno e l'altro.
Religioso.
Sì.
Tre. Fisico, sì. Culturale e religioso, cioè delle credenze delle persone.
Sì.
Perché il popolo curdo è vero che di origine erano, diciamo, derivavano dal zoroastrismo, no?
Sì.
Però purtroppo con la spada sono diventati metà del popolo curdo sono diventati musulmani, però non sono mai stati quei musulmani che diciamo radicali, che sono andati fino in fondo, perché hanno nelle loro diciamo feste nazionali hanno sempre festeggiato le feste tipo 21 marzo, che
il Nevroz,
il giorno della
famoso,
primavera, il Nevroz, sì. Che per i curdi è un capodanno.
La fermo
tutte queste cose,
se vuole concludere, ma la fermo perché volevo arrivare un po' dopo al suo discorso religioso. E volevo invece sentire per un primo intervento Giuseppe Morotti, per sentire se condivide il quadro che sta uscendo dal suo punto di vista, che ripeto è quello di un religioso all'epoca che è stato per 10 anni piccolo fratello di Gesù nell'Iran in 3 città curde dell'Iran. Volevo sentire un po' intanto un suo primo parere. Giuseppe Morotti.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, condivido profondamente tutto ciò che è stato detto finora. Io riassumerei il tutto dicendo che personalmente penso che con i palestinesi i curdi rappresentino 2 autentiche pericolosissime mine vaganti in Medio Oriente oggi. Fino a quando non verranno disinnescate queste mine, fino a quando questi 2 popoli non avranno un territorio loro, un'indipendenza o perlomeno una forte autonomia, non potrà mai instaurarsi una vera pace in quelle terre. Ecco, questo da quello che ho potuto capire personalmente vivendo laggiù 10 anni, ecco.
Lei mi ha colpito la sua descrizione, lei parla del privilegio di stare in mezzo alla gente più semplice.
Sì.
Qual era il suo intento missionario? Perché intanto andare a fare il missionario in zone del genere?
Io ero religioso appartenente alla comunità dei piccoli fratelli di Charles de Foucault.
Quindi era un missionario un po' speciale, diciamo.
Che diceva: il Vangelo va gridato con la vita, attraverso la testimonianza, la condivisione, prima ancora che con la parola. Allora io ho avuto la fortuna, la chiamo veramente una fortuna, di aver vissuto per 10 anni nelle città curde di Kermanshah e Sanandaj, che fanno parte del Kurdistan iraniano.
Sì.
Io ho sempre avuto una grande simpatia nei confronti dei curdi, con molti dei quali ho stretto delle amicizie molto significative. Da come li ho conosciuti, io li paragonerei ai nostri sardi. Come indole sono molto accoglienti, rispettosi, ospitali. Nel quartiere popolare in cui vivevo sono stato accolto da subito con grande rispetto. Il fatto poi che vivessi semplicemente mantenendomi col mio lavoro di imbianchino, di muratore, in un'abitazione molto semplice in mezzo a loro.
Svolgeva un lavoro quotidiano per mantenersi.
Mi mantenevo facendo il muratore e l'imbianchino. Questo ha fatto sì che mi sentissero veramente come un loro fratello.
Senta, in che anni siamo? Mi scusi per collocare storicamente la sua presenza.
Io ho vissuto dal 1978, quando c'era ancora lo Shah Pahlavi, ma era iniziata la rivoluzione islamica, fino al 1989, alla fine della guerra del Golfo.
Quindi un momento molto strategico. Lei come si ricorda la rivoluzione degli Ayatollah? Ha avuto un riflesso anche sulle sue scelte personali?
Sì, stavo ricordando un fatto che mi è capitato, che ha segnato profondamente la mia vita. È stato il giorno proprio della rivoluzione islamica, io stavo mangiando nella mia cucinetta lì A un certo punto la porta si è aperta di schianto, sono entrati 10 post-doron, mi hanno puntato i fucili, mi hanno arrestato, mi hanno detto lei deve essere portato in prigione, e mi hanno fatto capire che avrei dovuto essere fucilato come spia americana, accusato di essere stato una spia americana. I curdi, i miei vicini di casa, con cui di giorno in giorno ero sempre diventato più amico, ecco, si sono sparsi immediatamente la voce e si è formato un grosso gruppo di decine e decine di uomini che sono venuti alla prigione, hanno voluto parlare con il mollà responsabile della prigione stessa e testimoniare la mia innocenza, e rimasero alle porte della prigione per ore e ore finché il mollà si decise a lasciarmi tornare a casa libero.
Immaginiamo un lieto fine, perché appunto stiamo parlando con lei. Bene, grazie di questa testimonianza. Io a questo punto vorrei fare un passaggio ulteriore riferito al carattere di laboratorio multireligioso che rappresenta il Kurdistan, e prima volevo chiedere a Massimiliano Trentin un po' un quadro, perché si trova spesso questa indicazione, insomma ci sono almeno 12 religioni che vengono professate e che tutto sommato sembra che vivano in un clima di tolleranza fra di loro, conferma la cosa?
Sì, nei territori e nelle comunità curde vige una molteplicità di fedi religiose. Quella maggioritaria è l'Islam, che si è, diciamo, a seguito delle conquiste del VII-VIII secolo, si è imposto e si è diffuso come la religione maggioritaria, ma tradizionalmente, questo è molto importante ricordare, tradizionalmente è un Islam che potremmo dire un Islam moderato, cioè un Islam che
è una categoria sempre molto ambigua, ma capiamo
ecco, per questioni
in che senso lo stiamo utilizzando.
Ma moderato nel senso che un Islam in cui alla dottrina le popolazioni hanno aderito, diciamo, a quelle correnti, a quelle scuole dell'Islam che erano, possiamo dire, diciamo, più aperte o nei fatti riconoscevano come l'Islam potesse e riesca assolutamente a coniugarsi anche con credenze, riti, rituali, diciamo, locali che sono decisamente pre-islamici, e da qui anche l'estrema diffusione delle pratiche sufi, dei mistici.
Quindi dei mistici musulmani.
Esattamente, musulmani, all'interno dell'Islam dei curdi. La presenza anche di alcune, diciamo, piccoli gruppi, comunità, sette, sempre una parola
non usare.
Esattamente, un po' pericolosa, ahimè, che hanno cercato appunto di coniugare elementi pre-islamici o comunque non islamici con l'Islam. È un Islam che tradizionalmente è stato sempre molto, molto sincretico,
molto
pratico.
Questa mi pare la parola importante, nel senso che prima Evi Dilara parlava anche della festa del 21 marzo, celebrata tutti assieme. Io vorrei tornare a lei, Evi Dilara. Ci sente?
Sì.
Allora, intanto mi sono dimenticato di ricordare cosa significa il suo nome. La speranza entra nel cuore, corretto?
Corretto, sì.
Ma è un nome d'arte? È un nome d'arte? Un nome che ha dovuto scegliere?
È diventato un nome d'arte. In realtà, sì. Ecco, prima quando parlavamo delle politiche di annientamento, no?
Sì.
Uno di questi era di vietare la lingua curda, di vietare anche i nomi curdi, di cambiare i nomi delle città, delle strade, delle montagne, di tutto quanto. Allora, noi da piccoli non potevamo avere i nostri nomi e cognomi, soprattutto i nomi che sceglievano i nostri familiari.
Certo.
Si andava all'anagrafe quando nasceva un bimbo o una bimba, l'anagrafe diceva no, cioè il nome che sceglieva il padre o genitori l'anagrafe diceva no, questi nomi sono vietati, non esistono da noi, potete soltanto scegliere in questa lista. Allora noi dovutamente, cioè i genitori dovevano scegliere un nome turco, però in famiglia si chiamava anche il nome curdo.
Sì.
E questa cosa, questo caso praticamente qualche anno fa, diciamo i curdi con un grande sforzo sono riusciti a ottenere, diciamo riuscire a mettere i nomi curdi. Ora io ho i nipoti, per esempio una nipote che si chiama Hevi sulla carta d'identità, ma io non potevo avere questa chance, questa possibilità.
Ho capito.
E purtroppo sì.
Ho capito, no, è importante per collocare. Sente, io ho spulciato il suo profilo Facebook, mi sono permesso, e mi ha colpito il suo orientamento religioso, anche perché era la prima volta che lo trovavo, almeno in Italia. Lei si autodefinisce zoroastriana, e prima si parlava di questo sfondo comune. Cosa significa dichiararsi zoroastriani oggi?
Cosa significa? È una, purtroppo, voi ecco, lo sapete, i professori, anche tutti quanti, il zoroastrismo è la prima, quasi una delle prime
sì.
religioni monoteiste,
certo,
no?
Certo.
Però si descrive anche come una filosofia della vita. Per me, io prendo soprattutto da quel lato, come una filosofia della vita. Io sono cresciuta in una famiglia che rispetta tutte le religioni. Nella casa mia erano appesi il ritratto del Gesù che portava le pecore, no? Non lo so, forse
sì,
lì è
sì,
presente.
Il buon pastore, il Gesù
sì,
buon
il
pastore.
Sì, il buon pastore, sì. E ritratto di, cioè che il viso non c'è del profeta Ali, che dove i sciiti,
sì.
No?
Sì, quello caro alla tradizione sciita. Sì,
sì, sciita. E il zoroastrismo, idem, dove sorge il sole dietro no? Il profeta
sì.
Zoroastro.
Sì.
E tutte queste cose, nella mia famiglia, cioè, ecco, non eravamo una famiglia religiosa, però una famiglia che rispettava e continua a rispettare a tutte le religioni che esistono,
certo.
Perché a che cosa collochiamo? Il bene e il male,
certo.
Esiste in noi,
sì,
questo... noi che dovremmo decidere a quale strada prendere, a quale angelo magari seguire.
Sì. Quindi
queste
c'è...
parole...
C'è uno sfondo dualista nel il bene contro il male,
sì,
è un po'
sì.
Lo sfondo. Senta, lei mi ha raccontato qualche giorno fa un aneddoto che vorrei ripetesse, di un suo incontro con Giovanni Paolo II a proposito
sì.
di questa appartenenza religiosa. Prego.
Sì, infatti io sono stata molto lieta e molto veramente contenta di incontrare Giovanni Paolo II, come una donna curda soprattutto. Le dico, il nostro dialogo tra me e lui, lui mi ha chiesto di dove sono, la mia città si chiama Urfa, dove nasce Abramo, dove ora c'è il lago di Abramo, una
sì,
città che la chiamano la città dei... No, Urfa, sì, Ur.
Sì, sì, beh, nella Bibbia è Ur dei Caldei.
Ur,
comunque,
ok,
sì.
È
sì.
Vero, è vero, è vero, è vero. Infatti in caldeo si chiama Ruha,
sì.
La città. E quando io ho detto questa cosa, e Papa rimase veramente stupito e contento, dicendomi, ma di quale religione sei? Io ho detto, io non sono religiosa, ma rispetto tutte le religioni, ho ripetuto queste parole, ma rispetto anche e soprattutto la filosofia del zoroastrismo. Allora lui mi ha detto queste parole, cioè il zoroastrismo è una delle prime religioni che ha preso soprattutto la parte, ecco, la lotta tra il bene e il male, anche la Bibbia porta
certo. Le due,
diciamo,
vie, il tema
sì.
delle due vie, il bene e il male, sì. È un tema biblico. Quindi insomma, infatti, in un qualche modo Giovanni Paolo II l'ha confortata in questo...
Sì.
In questo...
Eh sì, ovviamente ha detto le mie preghiere per il vostro popolo, solo che...
Ecco. Vabbè, per
preghiere.
Adesso... Vabbè.
Sono stata contenta in quello. E poi lui,
immagino,
anche in curdo aveva fatto... diciamo un saluto,
questo
me è stato una cosa molto importante.
Significativo. Senta,
certo,
purtroppo non abbiamo tempo di fare quello che avrei voluto, cioè di farle recitare la sua poesia, però sul sito nostro si trova questa sua poesia che si intitola Nostalgia, che mi è sembrata molto significativa della sua vicenda umana, della sua situazione, e però possiamo ascoltarne la versione in curdo nell'ascolto musicale che avremo adesso, perché Elisa nel 2002 cantò questa canzone con il suo testo, con la musica di Giovanni Sollima, all'interno dell'opera musicale Ellis Island, e quindi il tema degli italiani che emigrano veniva riletto, e mi sembra significativo che appunto il testo sia in curdo. E la ascoltiamo, sentite la Nostalgia cantata da Elisa.
Thank you.
Ecco, sventolare la bandiera di libertà nel mio mattino. Si legge nella poesia di Evi Dilara e è stata cantata appunto in curdo da Elisa. Questo mi pare un augurio, una speranza. Noi ci continuiamo a muovere tra la tragedia e la speranza, e a proposito di questo ricordo il libro di Giuseppe Morotti, Rilanciamo la speranza, esperienze di incontro tra cristiani e musulmani, di qualche anno fa, della EMI, ma è estremamente attuale perché siamo sempre alla ricerca di questa speranza. Noi stiamo andando verso la conclusione e vi chiedo una battuta per uno sul futuro. Cosa si può immaginare il futuro di questo popolo che c'è e in questo paese che non c'è? Massimiliano Trentin.
Il futuro chiaramente come sempre è denso di incognite, però al momento le esperienze dei curdi in Turchia, in Iraq, come anche in Siria, danno, diciamo, dei buoni elementi di speranza, nel senso della possibilità, dell'opportunità, diciamo la chance che i curdi stanno dimostrando nel sapere costruire esperienze di autodeterminazione come democrazia. Cioè l'autodeterminazione nei propri territori, all'interno delle proprie comunità e nei confronti di altre comunità che presentano forti elementi di partecipazione.
Quindi
e di libertà di
laboratorio, di laboratorio,
sì,
di democrazia.
Questa è la grande esperienza.
Grazie. E Giuseppe Morotti, una battuta, il futuro.
Sì, il futuro è un futuro molto difficile da prevedere, il cammino mi sembra molto arduo, però c'è una speranza che ci può sostenere, i mistici. Io ho avuto laggiù nel Kurdistan la fortuna di frequentare con fraternite mistiche, ho approfondito questi mistici sufi, ecco curdi, iraniani, musulmani, e comparandoli con i nostri grandi mistici ho visto che parlano tutti la stessa lingua, ecco, loro che hanno saputo puntare direttamente al cuore di Dio si ritrovano a concepirlo con gli stessi termini. Bene. Di padre, di madre, di misericordia, di gratuità. Questa è la speranza, quella che ci può sostenere,
non è da
nell'andare
poco.
Avanti
non
ecco.
È da poco. Bene, ecco. Evi Dilara, una battuta conclusiva.
Comprendendo le parole del professore, autodeterminazione dei popoli, in questo caso autodeterminazione del popolo curdo, il modello che il popolo curdo che sta combattendo e in futuro spero che porterà la federazione democratica dei popoli, tutti i popoli in un'armonia nelle loro culture, nelle loro religioni e nelle loro lingue vivono in pace, insieme.
Bene, bene. Questo grazie di questo messaggio di speranza, così come lei, Evi. Io ringrazio davvero molto i nostri tre ospiti, grazie mille. E devo ricordare due cose importanti, che il 27 ottobre sarà la 14ª giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, cristiani musulmani dall'accoglienza alla convivenza pacifica. Per informazioni il dialogo.org. E per concludere, un pensiero al padre gesuita Paolo Dall'Oglio, molto impegnato nel dialogo, che era finito in un monastero proprio nel Kurdistan iracheno e che dal 29 luglio 2013 è rapito. Noi speriamo che possa davvero rientrare con noi, abbiamo bisogno di persone di speranza. E Uomini e Profeti, vi ricordo che è un programma di Gabriella Caramore, che domani sarà a Milano, speciale Book City sul filo del senso con Romano Madera, Nicola Gardini e Lidia Maggi. La cura di questo programma è di Paola Tagliolini, la regia di Ornella Bellucci, la consulenza musicale di Cristiana Munzi, i tecnici del suono da Bologna Stefano Buganè e da Roma Fabrizio Paccione e Giuseppe Scarlata. Per riascoltare questa puntata, uominiprofeti.rai.it, per scriverci uominiprofeti@rai.it, e vi do appuntamento, Brunetto Salvarani vi dà appuntamento al prossimo sabato, nella speranza che si muova qualcosa anche per il popolo curdo. Grazie, a risentirci.